Loretta D'Osio, che come vi abbiamo annunciato in apertura è una delle persone che è una dei notavi che è stata condannata nel processo di appello per le vicende del 28 giugno 2015, quando una marcia popolare si mosse da Exil per raggiungere il cantiere Fortino di Chiomonte e nonostante il ridimensionamento delle pene, siamo a un totale di 17 anni di reclusione con pene che restano pesanti tra un anno e 2 anni e 4 mesi. Tutto questo per un paio di jersey tirati giù. Ma per capirne di più, ovviamente, lasciamo la parola a Nicoletta. Ciao Nicoletta, buona giornata. Ciao Nicoletta.
Pronto, mi sentite?
Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Prima avevamo dei problemi di ricezione, vai.
Bene, bene. Sì, l'ennesima sentenza che ridimensiona un po' senza togliere tantissimo a quello che noi sappiamo essere il solito comportamento dei tribunali e del tribunale di Torino in particolare. E beh, certo, bisogna intanto ricordare quella bellissima giornata che era fatta e che continua ad essere fatta proprio soprattutto per rivendicare l'esperienza bellissima e indimenticabile che soprattutto ha creato tanta comunità e solidarietà come quella della Libera Repubblica della Maddalena. Erano le giornate per ricordare quel momento del 2011 dove ci siamo sentiti più che mai in cammino verso una liberazione che non è ancora avvenuta ma sulla quale si continua a lavorare. Era una giornata di sole, una giornata anche di allegria con gli striscioni, i bambini, gli anziani, insomma il popolo notav che non è solo della valle ma che viene da tante parti proprio per ricordare quell'esperienza. Invochiamo la strada per arrivare non verso il cantiere che era molto più lontano, sono più di 1 chilometro insomma, ma al cancello della centrale, pubblica via ma naturalmente interrotta già dal mattino da una enorme cancellata, jersey eccetera e dietro soprattutto lo schieramento dei soliti noti in assetto antisommossa. Prima ancora che arrivassimo a quei jersey cominciarono a piovere lacrimogeni a non finire, c'erano delle persone anziane, me ne ricordo una in particolare che era caduta per terra mezza soffocata dai lacrimogeni, non abituata a questa cosa, quindi e per cui si arretrò e decidemmo di continuare comunque di scendere verso quel cantiere prendendo invece la strada statale. Quindi nel pomeriggio scendemmo dall'alto verso il cantiere e trovammo gli altri jersey. A questo punto furono in prima persona le anziane e gli anziani stessi a decidere di intervenire per rimarcare ancora una volta l'intollerabilità, no, di queste chiusure e soprattutto di questi divieti di accesso per le libere vie del mondo quando proprio in nome del diritto alla circolazione loro volevano fare una grande mala opera che è quella del TAV. Circolazione che come sempre diciamo vogliono garantire alle merci, agli eserciti, ai grandi capitali e alla delocalizzazione del lavoro dove si sfrutta di più e si può inquinare e viene negata alle persone, per cui come certo atto dimostrativo anche della nostra determinazione decidemmo di tirarli giù quei jersey. Non avevamo neanche la speranza che il jersey venisse giù e invece venne giù all'improvviso. Si fece un silenzio generale dalle due parti, anche loro dall'altra parte che si stavano godendo la scena con ridacchiando e non si aspettavano una cosa del genere. A questo punto naturalmente loro avanzarono e cominciarono a tirare lacrimogeni, ci venivano dietro su per la strada che poi sale verso Chiomonte. Questo è il tutto, e per questo 16 persone scelte fiore a fiore all'interno del movimento ebbero delle denunce e delle imputazioni, per qualcuno anche per la resistenza che avevamo tentato di fare al mattino e per tutti gli altri proprio per la questione dei gersi del pomeriggio. E in prima istanza le sentenze furono pesanti, le meno pesanti erano di un anno e 8 mesi, e adesso ci vediamo altre erano più pesanti, ce n'erano addirittura di 3 anni e 4 mesi. Adesso questa volta hanno fatto un po' di sconto, sono stati pure assolte delle persone, uno in particolare che era un anziano che veniva a questa manifestazione per la prima volta, e lui non aveva fatto altro che, quando gli uomini in assetto antisommossa cominciarono a salire, aveva tentato di nascondersi nel bosco, ma visto che la caccia all'uomo è sempre il corollario di tutte le loro azioni, dovevano beccare qualcuno, hanno trovato questo signore in mezzo agli alberi, se lo sono portati dentro e l'hanno accusato, come tutti noi, di resistenza aggravata, di danneggiamento, mentre oggettivamente lui non aveva fatto altro che cercare di mettersi da parte per non essere investito da lacrimogeni e da loro che stavano salendo dietro di noi. E per il resto, ci sono ancora alcune sentenze pesanti di 2 anni e più, e altre invece con un po' più leggere, perché non perché hanno deciso di dire che noi non avevamo commesso il fatto, ma per prescrizione per quanto riguardava la violazione del divieto d'accesso alla zona rossa, nel senso che avevano il prefetto aveva fatto l'ordinanza, quindi il fatto che fossimo passate per una strada pubblica che era diventata improvvisamente zona rossa, chiusa comunque a qualsiasi accesso, questo era la colpa, che poi è andata in prescrizione. Mentre continuano ad essere ben vive e vegeti le altre addebitazioni di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. Però al di là di tutto, sì, dimmi Maria.
No, vai, non ti avevo interrotto, è stato un rumore di fondo.
No, dico, noi non per questo ci sentiamo, anzi, queste sentenze dimostrano la loro vigliacca prepotenza e dimostrano sempre più a noi di essere dalla parte del giusto, e anche la fierezza di non voler cedere, che è poi la forza del nostro movimento, ma soprattutto il senso di quella collettività. La cosa bella di quel giorno è ricordare quelle corde che si tendevano, tirate da decine e decine di persone che avevano assolutamente sconfitto l'interiorizzazione della sconfitta, e si sentevano, c'era tanta dignità in tutto questo, e anche allegria, perché c'era anche il gusto del gioco, dello sberleffo rispetto a loro, che dentro, armati di tutto punto, in fondo nulla potevano rispetto alle mani nude di chi quelle corde le tirava allegramente e con determinazione.
Questo mi sembra, come dire, un dato importante, ricordare che in qualche modo la vendetta dello Stato si attua nei confronti di chi, anche se in maniera, diciamolo, simbolica, perché poi tirare giù 2 gersi, certo, però pratica l'azione diretta, in qualche modo si colloca sul versante di quelli che non accettano di diventare meri testimoni dello scempio. E credo che questo sia il dato cruciale che ha segnato il movimento Notav in questi anni, nei momenti alti in cui si riusciva ad invertire davvero il senso delle scelte governative, nei momenti più difficili, quando la repressione e la militarizzazione sono diventate soffocanti, ma comunque mai testimoni dello scempio, mai rassegnati a essere semplicemente dei grilli parlanti di fronte ad una situazione che andava avanti. E credo che questo abbia anche contribuito a un po' a rallentare le cose, anche se oggi la situazione non è facilissima per quello che riguarda le aperture dei cantieri. Forse, se vuoi spendere due parole anche su oggi e su come, ecco, l'altra cosa che volevo chiederti, su come questi dispositivi giudiziari a orologeria mirino a continuare a fiaccare non tanto quelli che subiscono le condanne, ma l'immaginario delle persone al di fuori. Insomma, è una forma di pressione nei confronti di quelli che magari non sono sempre stati in prima fila. E forse vale la pena ricordare che quella giornata venne proprio pensata in quel modo, per chi poteva stare in prima fila, per chi sceglieva di stare in prima fila, ma anche per chi stava in seconda, in terza, in ultima fila. E fu comunque una marcia popolare, una marcia popolare nel quale chi stando lì dava forza e assenso a chi praticava l'azione diretta.
Ma certamente la loro forza sta nel fatto non tanto di adesso, vabbè, cercano anche ormai di impedire di dire, ma comunque già fin dall'inizio era chiaro, quando dicevano noi non ce l'abbiamo con il popolo notar, quello buono che fa le manifestazioni, per carità, la Costituzione garantisce il diritto di parola, ce l'abbiamo con i violenti che invece vogliono mettere in pratica quelle dichiarazioni di principio. Quindi dire va bene, si dice, per carità, tanto poi le parole volano, no? Verba volant, si diceva, e scripta manent, noi diciamo che le azioni rimangono, ed è proprio questo il salto di qualità che il movimento NoTav in tutte le sue componenti, in tutte le sue dimensioni ha fatto, cioè nei momenti cruciali. Io penso alla questione del famoso compressore, nei momenti cruciali in cui la violenza, la prepotenza dello Stato si accaniva su questi ragazzi con un'accusa assolutamente intollerabile di terrorismo per un compressore andato in fumo, il movimento NoTav ha trovato il guizzo di dignità di rivendicare il sabotaggio. Questa è una cosa importante, l'ha fatto in tutte le sue componenti, in tutte le sue forme. Ognuno poi fa quello che può, ma tutti quanti assolutamente rivendicano quello che il movimento ha fatto e continua a fare, perché dire, certo, dichiarazioni, parole, ma spesso sono parole che diventano parole al vento nel momento in cui non riescono a diventare azione. E azione poi che è azione semplice, anche soltanto il marciare, tagliare le reti, sono atti simbolici, magari sono atti che però dimostrano una determinazione che poi ha permesso al movimento di andare avanti, ormai sono più di 30 anni. È vero, loro hanno continuato a lavorare, a devastare, lavorare, non è un insulto chiamare lavoro la devastazione, hanno continuato a fare le loro grandi porcherie, a devastare, a distruggere boschi, a cementificare, a bucare la montagna, togliendo, svenandola letteralmente di quella che è acqua che dovrebbe servire alla natura e alle persone. Hanno continuato a fare però che cosa in fondo? A fare cantieri su cantieri, perché della vera e propria opera non hanno ancora fatto niente, anche se vantano il fatto che ormai il TAV non si può più fermare perché il più è stato fatto. Tra l'altro è venuta in valle l'altra settimana Gabriela Mard, che è un consigliere regionale della Ronalp, insieme ai francesi che hanno fondato il presidio che sta dall'altra parte delle Alpi, a Bourget, nella zona dove hanno iniziato una discenderia parallela un po' al nostro tunnel geognostico. Anche loro dicevano, e si dice che ormai in Francia l'opera è andata avanti, è stata fatta per la maggior parte. Invece no, anche di là continuano a costruire cantieri su cantieri, opere in preparazione dell'inizio del tunnel, per il quale non ci sono ancora neanche progetti esecutivi. E la Francia, tra l'altro, non ha finanziato un centesimo, mentre i governi italiani i finanziamenti li hanno già messi da parte e tirati fuori in buona parte. Quindi, in realtà, di questo famoso tunnel, che poi è l'oggetto principale delle loro brame di potere e di denaro, non è ancora stato fatto niente. Però invece la notizia è che tutto è già quasi fatto, e quindi che la nostra è una lotta di retroguardia che non ha alcun effetto. In realtà invece l'effetto l'ha avuto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, ideale del fatto dell'insegnamento che si può resistere, e non è vero che tutto è compiuto e che il potere è invincibile, ma anche dal punto di vista pratico, perché la devastazione sarebbe stata maggiore e le ragioni per fermare il treno sarebbero state distrutte contemporaneamente alla natura che se ne stava andando. Quindi resistere è sempre importante e lottare è fondamentale, deve essere questo, che è questa la nostra forza, ed è anche la capacità di aggregare poi, perché davvero il movimento No TAV è fatto nella nostra valle, ma non è solo la Valle di Susa. Il movimento No TAV e la lotta contro il TAV è diventata un po' il simbolo e la metafora concreta, attiva, della lotta contro l'ingiustizia, che è una lotta che è possibile e che può essere davvero popolare, fatta da tutti, non è dei grandi esperti della lotta o dei grandi forzuti, ma è delle persone comuni, anche degli anziani.
Certo, questo mi sembra un aspetto cruciale anche di quella giornata in cui a 4 anni dallo sgombero della libera Repubblica della Maddalena si decise di praticare l'azione diretta, ma l'azione diretta popolare, per cui in qualche modo di rimettere al centro la capacità del movimento di esserci tutto insieme anche su quel terreno, eludendo un po' la separazione tra chi faceva magari le azioni di notte e chi le faceva le marce di giorno. Ecco, quello fu un tentativo importante da questo punto di vista, di rimettere insieme i due piani, io credo che non sia per caso che sono arrivate queste condanne così pesanti rispetto alle azioni che ci sono state. Ecco.
Sicuramente, cioè, noi abbiamo imparato, ed è questa la grande la cosa che bisogna portare avanti, che la delega non va data mai, la non delega non va data non soltanto rispetto alle amministrazioni e al potere, ma neanche nella lotta, perché non possono esserci corpi separati di chi fa, di chi decide e di chi applaude, perché ognuno deve fare secondo le sue possibilità, e allora davvero la lotta sarà collettiva e non ci sarà chi comanda e chi esegue. E quindi il cosiddetto controllo popolare è utile anche assolutamente nella lotta, perché è poi anche un modo di vivere, un insegnamento di vita, no? Non è il conflitto che continua, perché è anche fatto con la ragione e col cuore, oltre che con la forza fisica. E nessuno può delegare, nessuno deve delegare.
Chiarissimo. Io ti ringrazio, era arrivato anche un messaggio che ci, come dire, ribadisce che la violenza dello Stato, che impone una grande opera devastante ed utile a pochi corrotti in nome di tutti. Beh, ovviamente siamo d'accordo. E niente, grazie mille, se non hai altro da aggiungere.
Grazie. Adesso mi avvio per andare a vedere davanti alla casa di Emilio i bei murales che si stanno realizzando, e avrete già anche saputo che per il momento Emilio non ce lo vengono ancora a prendere, perché non glielo lasceremo prendere, perché comunque la Cassazione vuole parlare con l'avvocato, quindi mentre l'appello si era concluso in 3 giorni, avevano dato la sentenza che Emilio poteva essere portato via, adesso la Cassazione vuole sentire l'avvocato, per cui abbiamo un po' più di tempo per organizzare.
Un mese circa, se non sbaglio.
Sì, il 26-27 dovrebbe andare l'avvocato a Roma e poi vedremo. Quindi anche lì è un segno che lasciare correre non serve, no? Attrezzarci, quel piccolo presidio, quella presenza continua è stato un segno importante, che anche su questo noi ci siamo e non lasciamo portare via facilmente quelli che sono parte di noi, i nostri compagni, e sono noi stessi, perché così è.
Ti ringrazio per questa aggiunta, ne approfittiamo per salutare Emilio, speriamo che ci ascolti, tutta la solidarietà mia, di Emilio, ma anche di tutta la radio. Grazie,
grazie
Nicoletta.
Grazie, ciao Maria, ciao a tutti. Ciao.